Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Nobel per la pace 2024. Per un mondo senza atomica onorati i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. L'associazione pacifista Nihon Hidankyo ha condiviso idealmente il premio con Gaza e come il Giappone di 80 anni fa. Libano, il ronzio assordante dei droni israeliani conferma che a Beirut nessun luogo è sicuro, l'intervista di Esteri. Giornata internazionale delle bambine, focus sui matrimoni forzati e sul diritto all'istruzione nelle zone di guerra. Storie estreme, la resilienza africana alla prova dei cambiamenti climatici, il caso del Malawi. Mondialità, il sud globale tra colonialismo e disuguaglianze. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Good morning everyone. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo.
Il premio Nobel per la pace 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Presidente del comitato Jürgen Wernfriedness ha descritto Nihon Hidankyo come un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Ibakusha, e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate. Sentiamo Elena Brizzi.
I was too young to remember what happened on that day.
Wada Masako è nata a Nagasaki nel 1943. Era troppo piccola il 9 agosto 1945 per ricordare quello che è successo, ma ha rivissuto quel giorno tramite i racconti di sua madre. Wada si è salvata grazie al fatto che Nagasaki è circondata dalle montagne. Sua madre quel giorno, da casa sua, ha visto migliaia di persone correre giù per le montagne per salvarsi dal fuoco. Avevano i capelli talmente coperti di sangue che non si distinguevano i maschi dalle femmine, dice Wada. Una linea nera di persone, quasi tutte nude, che sembravano formiche. Molte sono morte durante il percorso. I loro corpi sono stati trasportati dentro a sacchi della spazzatura e impilati di fronte alla casa di Wada. Giorno e notte venivano cremati per strada davanti agli occhi di sua madre.
What is human dignity? Should human beings be treated like that?
Wada fa parte dell'organizzazione Nihon Hidankyo, formata unicamente dai sopravvissuti alle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, gli Ibakusha, bombe che hanno ucciso oltre 120.000 persone, a cui se ne aggiungono altrettante morte in un secondo momento per le ustioni e le lesioni lasciate dalle radiazioni. Nel 2000 gli Ibakusha in Giappone erano circa 300.000, ora sono la metà, a cui si aggiungono le diverse migliaia sparse in Corea e nel resto del mondo. Nihon Hidankyo è nata nel 1956 per sensibilizzare la popolazione e il governo contro armi e guerre nucleari. Ogni anno l'organizzazione viaggia per il Giappone per parlare ai cittadini di armi nucleari e lancia dozzine di petizioni verso il governo che negli anni ha promulgato alcune leggi per aiutare le vittime delle bombe atomiche, ma non si è mai assunto la responsabilità per aver lanciato la guerra, come invece chiede da sempre l'organizzazione. E all'interno delle leggi istituite non è mai stata prevista una compensazione statale per le persone danneggiate dalle bombe, come invece ha formulato l'organizzazione tramite la Ibakusha Aid Law, che prevede anche il diritto di rifiutare una guerra nucleare. La legge è stata firmata da più di due terzi del Parlamento giapponese.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il 6 e 9 agosto 2025 saranno 80 anni da quando due bombe atomiche americane hanno causato 240.000 morti a Hiroshima e Nagasaki. Da allora, se nessuna arma nucleare è stata usata in guerra, il merito va soprattutto ai vincitori del Nobel per la pace 2024, perché con i loro racconti gli Ebakusha hanno contribuito all'istituzione del tabù nucleare. Ma quel tabù oggi è messo in discussione, avverte l'Accademia del Nobel. La minaccia dell'uso di una bomba atomica è stata infatti spesso sbandierata dai leader russi e nordcoreani, e oltre alle parole ci sono poi i numeri su circa 12.000 testate atomiche esistenti al mondo. 2.000 sono messe in stato di massima allerta operativa su missili balistici. Il triste primato è questo momento è detenuto da Stati Uniti e Russia. Il Nobel per la pace 2024 è un messaggio a tutta l'umanità perché, nonostante la sofferenza fisica e i ricordi dolorosi, si legge nella dichiarazione dell'Accademia, i sopravvissuti hanno scelto di usare la loro esperienza per promuovere la speranza e la pace. Questo premio racchiude infatti la nostra storia, le nostre paure, i nostri peggiori incubi. E di fronte a ciò ci accorgiamo che la pace è la sola battaglia che meriti di essere combattuta. Alla vigilia c'è chi avrebbe voluto un premio legato alla stretta attualità, ma Nihon Ndiakyo non vive nel passato, ha condiviso idealmente il Nobel con i palestinesi della striscia. Durante una conferenza stampa a Hiroshima, il loro portavoce ha dichiarato: «La situazione a Gaza, dove vediamo bambini insanguinati, è come il Giappone di 80 anni fa».
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Raid israeliani senza sosta sulla capitale libanese. Da ieri sono colpite anche le zone centrali di Beirut. Il raid di ieri sera ha provocato la morte di 22 persone, 117 sono rimaste ferite. Concetta Bianco è program manager di Copi a Beirut.
Qui a Beirut in questo momento i droni continuano a volare su tutta la città e anche insomma esplosioni non si fermano. La situazione è drammatica, le persone continuano a fuggire, a scappare in zone più sicure, anche quelle che prima erano le zone più belle dove le persone andavano a passeggiare, a guardare un tramonto, adesso è pieno di uomini, donne, famiglie che cercano rifugio, che provano a mettere delle coperte e a trovare riparo e pace durante la notte e durante il giorno. È ormai un'emergenza senza precedenti, si può parlare di grandissimi, altissimi numeri sia in termini di vittime, insomma oltre 2.000 morti, 9.800 feriti e soprattutto il numero che spaventa di più sono il numero di sfollati che ad oggi contiamo essere 600.000 e da dati meno ufficiali anche 1.000.000 e più della metà sono donne e bambine, questo è il numero. Questa è la cosa che fa più paura e poi insomma abbiamo anche oltre 100.000 persone che vanno verso la Siria, sia libanesi sia insomma gli stessi siriani che avevano cercato rifugio insomma qui in Libano e che erano scappati dai bombardamenti in Siria e adesso provano a cercare sicurezza insomma in Siria, che anch'essa in questo momento è colpita.
All'inizio mi ha colpito molto la parola droni, mi sembra la situazione di Gaza dove c'è quel ronzio, quel rumore ormai di fondo a ogni collegamento.
Esatto, sì sì, anche in questo istante che sto parlando con lei il ronzio non smette, noi li sentiamo, in alcune zone riusciamo a vederli, insomma non smettono mai, sia di giorno che di notte, e non ci si abitua, insomma tutti, la popolazione locale soprattutto è tormentata da questo, è in costante fuga, in costante paura.
Che cosa in questo momento può fare la cooperazione in generale, ma soprattutto cosa può fare e cosa state facendo come ONG COPI?
Allora, la cooperazione in generale sta cercando di portare comunque aiuto, supporto all'interno di centri di accoglienza, insomma la popolazione sfollata, infatti sia insomma le istituzioni pubbliche libanesi sia tutte le associazioni hanno per adesso attivato quasi 1000 shelter, 1000 rifugi, di cui però già 775 sono pieni. Noi come COPI, grazie anche alla nostra esperienza, insomma siamo qua dal 2013, stiamo appunto lavorando in un centro di formazione, in quello che era un centro di formazione professionale al sud del Libano, nel governatorato di Saida, e in due scuole pubbliche a pochi chilometri da Tripoli, che è la seconda città più grande dopo Beirut nel nord, e questi tre centri ad oggi sono stati adibiti a centri appunto comunitari, e come COPI stiamo distribuendo, garantendo due pasti caldi al giorno. Ad oggi copriamo circa 2000 persone e lo facciamo tramite l'allestimento di cucine mobili temporanee. Per adesso abbiamo una proiezione di almeno 3 mesi, ma il nostro intento, e stiamo già lavorando per questo, di ampliare il nostro intervento sia all'interno di altre scuole sia per fornire altri tipi di beni. Infatti come COPI noi abbiamo attivato una campagna di raccolta fondi, e, insomma, ed è possibile sostenere le nostre attività in maniera concreta tramite il nostro sito, insomma www.copi.org, ed è il modo più concreto per noi per poter essere vicino alla popolazione e provare un po' a cessare quelli che sono i bisogni per quanto possibile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Sull'attacco ai caschi blu al confine tra Libano e Israele, l'attacco israeliano, e sulla guerra in generale in Medio Oriente è intervenuto anche Massimo D'Alema, che nel 2006 da ministro degli esteri fu tra i protagonisti della ridefinizione della missione UNIFIL. L'intervista è di Michele Migone.
Nulla è prevedibile, diciamo, anche perché il governo di Israele è guidato da un personaggio su cui pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, e quindi, diciamo, evidentemente capace di compiere atti estremi.
Come se ne esce da questa situazione, secondo lei?
Ma quando io penso che il mondo dovrebbe fare il suo mestiere, cioè così come è stato giusto la solidarietà verso Israele nel momento del barbaro attacco del 7 ottobre, così bisognava a un certo punto dire basta, ma non soltanto a parole, queste sono state dette, ma la comunità internazionale ha i mezzi per imporre la sua volontà. Il problema è che nei confronti di Israele non si adotta nessuna delle misure che normalmente vengono adottate verso tutti i paesi del mondo. E questo doppio standard non è più sostenibile, non è più accettabile. Io quello che vedo è una grandissima tragedia umanitaria, ma anche l'aprirsi ulteriore di una faglia di civiltà. Il problema non è l'Iran, il problema è che quello che accade a Gaza e ora accade in Libano e domani potrà accadere in Iran genera in centinaia e centinaia di milioni di persone un odio verso il mondo occidentale che è destinato a durare per generazioni, e questo avrà un peso sul futuro della vita dei nostri figli e dei nostri nipoti. Questo è il problema vero. Il rischio è quello che si approfondisca un solco. Naturalmente, quando si semina odio in questo modo, si genera violenza. Una violenza destinata a durare e destinata ad essere pesante.
Ma la questione palestinese nelle mani di Hamas non è destinata a rimanere sempre lì, diciamo, in uno scontro di forza invece che in uno scontro politico?
Ma la questione palestinese non era nelle mani di Hamas. Hamas ha preso forza anche perché nessuno ha teso la mano alle leadership moderate palestinesi, a cui non si è offerto nulla. Il problema è che noi ci siamo dimenticati, noi, l'Europa, della esistenza del popolo palestinese mentre andava avanti la colonizzazione, l'oppressione militare. Perché vede, io ho letto, anche pubblicato sulla mia rivista, non ora, 2 anni fa, i rapporti di Amnesty International, i rapporti di Save the Children, su quello che succedeva lì. 2 anni prima del 7 ottobre, sulla uccisione ingiustificata di centinaia di civili, sulla distruzione delle case, l'occupazione dei territori palestinesi da parte dei coloni, tutto questo accadeva prima. La tragedia non è cominciata il 7 ottobre. E mentre accadeva tutto questo, cioè si distruggeva ogni credibilità di un possibile Stato palestinese, nessuno ha fatto nulla. Poi è chiaro che Hamas è diventato forte.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Giornata internazionale delle bambine, sentiamo il servizio di Chiara Garbin.
Asma è una ragazzina etiope e ha appena 14 anni quando un uomo anziano e benestante la chiede in sposa alla sua famiglia. Era più ricco di noi, i miei genitori erano convinti che così la mia vita sarebbe migliorata, racconta. Ma Asma non vuole. Sposarsi così piccola significa dover abbandonare la propria famiglia, la propria scuola e la propria vita ed essere condannata a vivere con un uomo adulto e sconosciuto e, soprattutto, ad avere rapporti sessuali con lui. E questo implica, tra l'altro, il rischio di incorrere in una gravidanza precoce. Ne ho parlato con le mie amiche che lo hanno riferito ai miei insegnanti. Alla fine sono riusciti a convincere i miei genitori che sarebbe stato un danno per me, per cui hanno rifiutato la proposta. Asma è riuscita a evitarlo, ma ogni anno sono moltissime le bambine condannate a questo destino. Le motivazioni sono per lo più economiche. Molte famiglie decidono di cedere le proprie figlie per avere una bocca in meno da sfamare. In occasione della Giornata Mondiale delle Bambine abbiamo sentito Anna Agus della Fondazione Terre des Hommes, che ogni anno, per l'11 ottobre, pubblica un dossier che fa il punto della situazione.
Con i matrimoni precoci, quello che possiamo evidenziare è che purtroppo il numero è ancora alto, ce ne sono 12 milioni l'anno di bambine che vengono fatte sposare forzatamente. Quello che stiamo notando è anche che purtroppo sta diminuendo l'età in cui questo avviene. L'India, in numeri assoluti, è il paese in cui avvengono di più.
Oggi Asma vive da 5 anni in un campo profughi in Etiopia, insieme alla sua numerosa famiglia. Hanno dovuto abbandonare la loro casa per la siccità, che ha ucciso il loro bestiame, e per i conflitti nella regione in cui sono morti diversi parenti. E se vivere in zone di guerra è difficile e pericoloso per tutti, lo è ancora di più per le bambine.
Come sappiamo, purtroppo la violenza, soprattutto la violenza sessuale, viene utilizzata tantissime volte, spessissimo, in tutti i contesti di guerra, come arma di guerra, lo stupro intendo, ed è purtroppo ancora una situazione evidente. Si stima che ci siano più di 600 milioni di donne, ragazze e bambine nel mondo che vivono in paesi interessati da conflitti armati, e questa stima va sicuramente rivista. rialzo. Le condizioni delle bambine e delle ragazze in questi contesti sono molto gravi, sia per i pericoli che corrono, come dicevamo, da uno stupro, ma non solo, rapimenti, la tratta, lo sfruttamento sessuale, fino a parlare anche proprio della condizione igienica che subiscono per una ragazza, per una donna e per una bambina, soprattutto se c'è ciclo mestruale, se c'è una gravidanza, immaginiamoci che cosa può voler dire. Da lì nascono una serie di altre problematiche, come possiamo immaginare, da un'infezione a un parto molto difficile, a un parto che purtroppo non va a buon fine.
C'è poi un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, l'istruzione. Anche se i dati sono in miglioramento e la popolazione scolastica femminile è aumentata di 50 milioni dal 2015 ad oggi, sono ancora moltissime le bambine che non hanno accesso agli studi. Sentiamo ancora Anna Agus di Terre des Hommes.
Possiamo prendere come riferimento l'Afghanistan, di quello che significa decidere che le donne vengano viste soltanto come di fatto un oggetto, detto malissimo, e senza neanche la possibilità di parola. Il punto è che non sta accadendo soltanto lì, perché la condizione femminile in quell'area di mondo, ma non soltanto in quell'area di mondo, è molto simile. Donne che continuano a non andare a scuola, se una famiglia deve decidere se mandare a scuola un maschio o una femmina, la quasi totalità delle volte decide per un maschio, e questo è segno che le bambine e le ragazze ancora non sono considerate valide per avere un futuro, per essere indipendenti. È l'indipendenza di una donna che fa paura.
Chi volesse consultare il dossier In difesa 2024 può trovarlo sul sito di Terre des Hommes.
Storie estreme, la rubrica in collaborazione con Il Giusto Clima, che ogni settimana mostra i cambiamenti causati dall'aumento delle temperature. Questa settimana andiamo in Malawi per raccontare una storia di resilienza. Sara Milanese.
Il Malawi è una lunga striscia di terra senza sbocchi sul mare che si estende tra il Mozambico, la Tanzania e lo Zambia. Lungo quasi tutto il lato est, il confine è segnato dal lago Malawi. È famoso per i suoi parchi e i suoi safari ed è una terra fertilissima. Si coltiva ed esporta mais, zucchero, tè, tabacco, patate e tantissima frutta. Il Malawi è anche uno dei paesi che purtroppo subisce pesantemente gli effetti del surriscaldamento globale. Ogni anno ormai si verificano alluvioni per l'aumento degli eventi estremi e si registra un costante aumento delle temperature, che arrivano a sfiorare i 42 gradi. Entrambi questi fattori hanno condizionato la produzione di banane nella regione di Karonga, a nord del paese, spingendo un gruppo di coltivatrici a reinventarsi. Costrette a spostare le piantagioni dalle rive del lago Malawi, dove venivano costantemente allagate, più all'interno, queste coltivatrici si sono trovate a confrontarsi con l'aumento delle temperature. I picchi di caldo eccessivo stavano danneggiando la produzione, i frutti maturavano troppo velocemente e poi, inesorabilmente, marcivano. Emily Nchana, una di queste coltivatrici, in questo servizio della BBC racconta che all'inizio le banane troppo mature venivano gettate o lasciate marcire, ma poi di fronte allo spreco e alla perdita di frutta, insieme hanno deciso di provare a fare il vino di banana e l'esperimento è riuscito. Le donne, riunite nella cooperativa Tuitule, hanno per ora una produzione limitata. Producono al massimo 50 bottiglie al mese e il procedimento viene fatto tutto a mano nei cortili e negli spazi vicini alla piantagione. Il frutto viene sbucciato, tagliato, lasciato macerare con zucchero, uvetta, lievito e succo di limone per diverse settimane. Il risultato finale è un vino dal colore chiaro, alcolico al 13%, dolce e fruttato. Per ottenere un buon prodotto, spiegano le donne produttrici di vino di banana, bisogna riconoscere il momento giusto per cogliere il frutto. Se le banane sono troppo mature, il vino diventa troppo dolce. Se non lo sono abbastanza, diventa troppo aspro. Il vino di banana è stato accolto nei mercati locali finora con grande entusiasmo. Le bottiglie vengono vendute a circa 3 dollari a bottiglia. Dal nord del paese il vino è arrivato anche in tutte le principali città del Malawi, dalla capitale Lilongwe alla più grande Blantyre. Le produttrici di vino di banana però non intendono fermarsi qui. Hanno fatto richiesta per poter esportare il prodotto e venderlo all'estero e si stanno già preparando ad acquistare dei macchinari per automatizzare almeno in parte la produzione. La loro vita è già molto migliorata. La sola vendita dei frutti garantiva loro un reddito minimo. Il lavoro ora è più complesso, ma è anche più remunerativo. Alcune famiglie hanno acquistato polli o bestiame, altre hanno costruito una casa più solida. Per ora la sfida sembra davvero vinta, lo dicono loro stesse. Abbiamo sfruttato l'aumento delle temperature a nostro vantaggio, aggiungiamo noi, nella migliore delle esperienze di resilienza.
Infine la rubrica Mondialità, prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
La definizione sul globale è sempre più utilizzata nel linguaggio comune, ma il suo significato e le sue implicazioni restano poco chiari. In senso lato, con sul globale ci si riferisce a tutte le regioni del mondo che sono state storicamente relegate ai margini dei sistemi economici globali, dunque l'America Latina, l'Africa e gran parte dell'Asia. Moltissimi stati che condividono una storia di colonialismo, sottosviluppo economico e in molti casi di instabilità politica. Il concetto di sul globale non è dunque solo geografico, ma anche e soprattutto socio-economico e spesso comprende questioni di uguaglianze, dinamiche di potere e governance. L'espressione, insieme a quella simmetrica di nord globale, si è affermata nella seconda metà del XX secolo. Il limite di entrambe le definizioni, nord e sud globale, è che un primo impatto suggerisca una distinzione geografica, mentre fanno riferimento soprattutto alle esperienze storiche delle regioni che vi rientrano. Le radici comuni dei paesi del sud globale sono dunque da cercare nella storia del colonialismo, che ha fortemente segnato gran parte del mondo. Le economie dei territori colonizzati venivano infatti organizzate allo scopo di favorire lo sviluppo degli stati colonizzatori piuttosto che le popolazioni locali. Perciò, dopo aver ottenuto l'indipendenza, molte di queste nazioni sono ritrovate economicamente svantaggiate, con infrastrutture deboli, capacità industriale limitata e alti livelli di povertà. Nel sud globale rientrano paesi tra loro inevitabilmente eterogenei, che tuttavia condividono alcune caratteristiche che li differenziano da quelli del nord, ad esempio l'elevata disparità economica, gli alti tassi di povertà, l'instabilità economica e la dipendenza dall'esportazione di materie prime e prodotti agricoli. Mentre nel nord globale le economie sono spesso diversificate, quelle del sud sono più vulnerabili alle fluttuazioni del mercato internazionale, agli shock dei prezzi delle materie prime e alle crisi del debito estero. Altro tratto comune sono le disuguaglianze sociali pronunciate, le disparità di reddito, di istruzione, di assistenza sanitaria e di accesso alle risorse. Importanti sono anche i problemi di governance, con istituzioni deboli, alti livelli di corruzione e talvolta regimi autoritari. La globalizzazione ha avuto un impatto profondo sul sud globale. Da un lato ha offerto opportunità di crescita e sviluppo grazie all'accesso ai mercati internazionali, agli investimenti esteri e alla tecnologia. Molti stati asiatici, ad esempio, grazie alla globalizzazione hanno vissuto una rapida industrializzazione e crescita economica. D'altro canto, la globalizzazione ha anche approfondito le disuguaglianze tra i paesi al loro interno. Sebbene rimanga utile per evidenziare le disuguaglianze a livello planetario, il concetto di sud globale non è immune alle critiche. Alcuni sostengono che appiattisca e semplifica eccessivamente le esperienze diverse dei paesi che vi rientrano. Ad esempio, Cina e India sono importanti attori economici globali, mentre altri stati rimangono poverissimi. Inoltre, all'interno dei paesi del sud globale esistono significative differenze regionali, etniche e di classe che il termine non cattura. In sintesi, il concetto di sud globale è uno strumento utile per comprendere la disuguaglianza tra e nei paesi del mondo ed evidenziare l'eredità del colonialismo, ma non è privo di limiti, perché riunisce sotto un'unica etichetta una gamma diversificata di stati con esperienze differenti. Se però la si usa in modo consapevole, rimane l'espressione più efficace per evidenziare le sfide persistenti della povertà, della disuguaglianza e della marginalizzazione politica in un mondo in cui la distribuzione del potere e delle risorse rimane profondamente diseguale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.